Le 17 di questo ultimo giorno di settembre sono scoccate da pochi secondi e tutto pronto per un nuovo appuntamento con
K, la cultura che non ti aspetti.
Buonasera da Sergio De Laurentiis. Cosa prevede il menù di stasera? Lo scopriamo fra pochissimo. Allora, in apertura abbiamo Tuoni e Fulmini, serviti da Carmelo Rifici, direttore artistico Arti Performative dell'AC, col suo dittico della Bufera, due opere di Chekhov che debuttano stasera e domani all'AC di Lugano e che verranno riproposte anche nel fine settimana. Poi andremo alla scoperta di una mostra che è stata appena inaugurata al Museo In Erba, dal titolo molto evocativo Il Popolo di Domani. Ne parleremo con Emanuela Bergantino, responsabile didattica del Museo In Erba. Poi ci sarà spazio anche per il ritratto di 8 donne straordinarie nell'appuntamento con K e Spalla, curato oggi da una voce molto conosciuta qui a Rete 2, quella di Lu Lepori, nostro corrispondente dalla Romandia. Per i consigli, attorno alle 17.45, ospiteremo in studio Alice Tognacci, responsabile editoriale della nostra proposta tematica Food, sia nella pagina web rsi.ch/food che su Instagram, sempre rsi.food. Che ci illustrerà una curiosa ricerca sulla relazione fra musica e cibo. Non solo, parleremo anche di quanto sia importante leggere libri, soprattutto se divertenti, parleremo dei paradossi del lavoro, o meglio del mondo del lavoro. A proposito, fra 20-25 minuti metteremo in palio 6 biglietti per lo spettacolo proposto nell'ambito del FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, KAO, per il weekend. E adesso iniziamo subito con Reincarnation, Peter Somoy, Guy Double Ambolé. We'll be right back. Oggi apriamo K parlando di una tempesta che metaforicamente incombe sulle nostre teste. Detto in altre parole, molto meno minacciose, stasera all'Hack c'è la prima del dittico della Bufera, composto da due testi di Cecov, Tre sorelle, che appunto debutta stasera alle 20, e Il gabbiano, che va in scena domani sempre alle 20. Il curatore è Carmelo Rifici, il direttore artistico arti performative dell'Hack, e stasera alle 18.30 all'Hack ci sarà un incontro proprio con lui per presentare questo dittico della Bufera. Ma noi siamo fortunati perché lo possiamo ospitare in anteprima. Carmelo Rifici, benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Senta, parliamo di queste due opere che compongono il dittico. Tre sorelle del 1901, giù di lì, ambientato in una città di provincia che le protagoniste desiderano abbandonare al più presto per andare a Mosca, e Il gabbiano, uno dei testi più conosciuti di Cecov, messo in scena per la prima volta nel 1895 con risultati non entusiasmanti, riproposto un paio di anni dopo invece con esiti trionfali. Il gabbiano è un'opera, come possiamo dire, molto meta, perdoni questa definizione un po' abusata. Nella pièce si parla di teatro, si parla di letteratura. Secondo lei cosa hanno in comune queste due opere?
Beh, io partirei proprio da qui, dalla letteratura. Hanno in comune che tutte e due le opere tendono a mettere insieme vita e letteratura. Sia in gabbiano, proprio perché la famiglia di cui tratta il testo è una famiglia di intellettuali, di attori, di scrittori che ambiscono in qualche maniera a lasciare un segno importante nel mondo attraverso l'arte, ma anche in Tre sorelle, le tre sorelle più il fratello Andrei sono in qualche maniera portati da un padre morto e una madre morta 11 anni, un padre morto un anno prima e una madre morta 11 anni prima, a seguire in qualche maniera la legge dei genitori attraverso comunque una forzatura anche sulla loro identità, che proprio si risveglia nel loro desiderio di letteratura, di memoria, ma anche di ribellione a questo tipo di impostazione che i genitori hanno creato su di loro. Ed è proprio questo, diciamo, che forse quello che unisce molti testi sono questa rassomiglianza dei personaggi. In entrambi i testi ci sono delle famiglie con dei genitori che o vivi o morti in qualche maniera definiscono e impongono il destino sui propri figli, che sembra essere una grande metafora proprio sulla Russia del tempo, dove appunto questa grande madre Russia che sta per abbattere una bufera, che poi sarà quella appunto dell'arrivo della nascita dell'Unione Sovietica, della rivoluzione russa. Cecov ha anticipato con una grande acutezza.
Senta, come si affronta anche da un punto di vista produttivo un'impresa come questa, questo dittico? Cosa comporta da un punto di vista produttivo, da un punto di vista dell'impegno degli attori?
Ma prima di tutto questo dittico non nasce per un'esigenza produttiva, ma più pedagogica, nel senso che è nato nel solco di una scuola di alta formazione. Gli attori infatti sono tutti under 35, anche fuori età per le parti a cui sono stati assegnati, ma proprio l'intento era quello di lavorare con dei giovani per dare a loro, per trasmettere a loro l'importanza di quello che è stata la grande lezione cecoviana, che è stata una lezione filosofica, umanistica, teatrale. E proprio grazie a Cecov che c'è stata una vera e propria rivoluzione sui palcoscenici di tutto il mondo. Oggi, se come dire, il cinema americano ha quella potenza di recitazione lì, lo dobbiamo al grande teatro russo, che nel 1900 crea una vera e propria rivoluzione. Ho voluto lavorare con i ragazzi proprio su questi due testi, ponendo esattamente lo stesso accento che Cecov chiedeva agli attori del tempo. Ed è per questo che Gabbiano fu un fallimento la prima volta, perché per la prima volta gli attori devono prepararsi per affrontare testi di tale stratificazione, di tale problematicità. Cecov odiava la semplificazione. La semplificazione, secondo me, è una, come dire, malattia dei tempi moderni, in questo assomigliamo moltissimo alla Russia che descrive Cecov, e quindi sia agli attori ai tempi di Cecov che ai giovani attori di oggi è stato chiesto quello di porre una grandissima attenzione al significato stratificato delle parole di Cecov, che sembrano soltanto per un occhio ingenuo trattarsi di dramma borghese o di dramma naturalista. In realtà dentro mantengono e conservano una forza simbolica imponente che oggi, proprio grazie a causa anche della semplificazione del linguaggio dato dai media, dai social media e tutto, diventa anche più difficile per gli attori portare in scena e per il pubblico seguire.
Senta, facciamo finta di entrare in sala con lei. Che tipo di esperienza teatrale ci dobbiamo aspettare come spettatori?
Io non chiedo niente agli spettatori se non di sedersi e stare lì e guardare. Come dicevo prima, questo dittico non ha avuto dall'inizio nessuna pretesa di diventare uno spettacolo tout court con costumi, luci, anche se una regia c'è e una regia forte, ma è una regia condivisa con i giovani. E le scelte che abbiamo fatto, le scelte formali, l'utilizzo di intrasorelle per esempio delle videocamere invece in gabbiano di rimanere su una grande semplicità scenica, sono tutte scelte condivise sia con i maestri del corso di alta formazione, ma soprattutto poi con le giovani attrici, giovani attori. Quindi quello che il pubblico vedrà è la scelta condivisa di un gruppo di giovani che in qualche modo ha tentato in questo mese e mezzo a disposizione di occuparsi quasi esclusivamente della grande potenza cecoviana. Il resto è in qualche nasce ed è stato messo per amplificare quella potenza, ma diciamo che la volontà è quello di far arrivare la grande parola di Čechov attraverso la fragilità e se vogliamo la bellissima ma anche fragile inesperienza degli attori.
Quindi, parafrasando molto male, diciamo che è meglio vederli tutti e due, però anche se uno vede o l'uno o l'altro va bene lo stesso, giusto?
Diciamo che i due spettacoli sono autonomi, nella visione di tutti e due si può leggere un grande percorso, non soltanto di quello che abbiamo fatto noi, ma di quello che Čechov ha fatto attraverso questi testi. I testi hanno dei rimandi, hanno dei riverberi interni di personaggi che si susseguono, di tematiche che si susseguono, entrambi finiscono con una persona uccisa con un colpo di pistola e entrambe chi muore in qualche maniera è un innocente che deve morire come sempre quando i testi trattano del problema del capro espiatorio. Insomma, c'è un evidente rimando dei due testi, uno è un testo dell'inizio dell'inizio dell'avventura iniziale letteraria di Čechov, l'altro con Tre sorelle invece è un testo della grande maturità. Abbiamo deciso così per complicarci la vita di invertirli, iniziare con quello complicato e finire invece con quello della giovinezza.
Va bene, allora come si dice in questi casi, in bocca al lupo e soprattutto
viva
grazie, grazie a Carmelo Rifici per queste anticipazioni e per la disponibilità. Ricordiamo che il primo spettacolo di questo dittico, Tre sorelle, si può vedere stasera all'AC alle 20, mentre il secondo è Il gabbiano, previsto per domani sempre alle 20. Le repliche di entrambi gli spettacoli da vedere singolarmente oppure combinati in una maratona sono in programma il 4 e il 5 ottobre, giusto?
Sì, esattamente.
E c'è ancora spazio, immagino, ci si può,
sì,
ci si può assolutamente iscrivere o quantomeno si possono prendere ancora i biglietti. Grazie mille ancora per la disponibilità a Carmelo Rifici.
Grazie a lei.
E siamo arrivati anche oggi all'ora degli anacardi. Oggi il nostro aperitivo ci porta al Museo in Erba di Lugano. Qui pochi giorni fa si è aperta la nuova esposizione Il Popolo di Domani, frutto della collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi e del lavoro dell'artista e creatore di moda Jean-Charles de Castelbajac. Il percorso della mostra è dedicato ai bambini, alle emozioni e alla contemporaneità. Ci dirà di più l'ospite di oggi, Emanuela Bergantino, responsabile didattica del Museo in Erba. Benvenuta.
Buon pomeriggio e grazie.
Senta, signora Bergantino, la mostra sappiamo che è uno spazio molto colorato con diverse postazioni interattive. Che tipo di attività si possono svolgere in queste postazioni?
Allora, le attività sono diverse e variegate e invitano i bambini ovviamente ad esplorare e ad essere protagonisti. Ci sono 4 macro postazioni dove in una ad esempio si può inventare una bandiera e i bambini sono invitati proprio avendo a disposizione degli sfondi e dei simboli a creare su questo grande tappeto, utilizzando la loro immaginazione, la loro fantasia, una personale bandiera, in modo da poter rappresentare in qualche modo il loro mondo interiore, i loro valori. Oppure c'è la possibilità di comporre con segni e suoni e quindi si ritorna bambini proprio con il gioco universale, il gioco forse più vecchio del mondo, la campana, dove i bambini possono saltare e possono esprimere le loro emozioni e saltando su queste caselle, su queste postazioni, possono anche avere la possibilità proprio di attivare dei suoni creando il loro personale spartito.
C'è un percorso da seguire, magari guidato da un'animatrice, oppure i bambini possono passare da un'attività all'altra a piacere?
Allora, i bambini possono passare sicuramente da un'attività all'altra in maniera libera, è tutto molto intuitivo, i bambini proprio sono immersi in questo mondo colorato fatto di segni, simboli, suoni, emozioni e quindi non c'è un percorso prestabilito da dover seguire. È vero che noi poi quando ci occupiamo delle mediazioni con le scuole abbiamo e impostiamo una mediazione per far sì che i bambini possano ricevere delle ulteriori suggestioni da parte appunto delle mediatrici e quindi in questo senso diamo magari delle informazioni aggiuntive che possano arricchire la loro esperienza all'interno dello spazio espositivo.
Il titolo della mostra è Il Popolo di Domani. In che maniera, secondo lei, queste esperienze potranno essere utili al futuro dei bambini che visiteranno la mostra?
Io credo che ogni bambino che abbia la possibilità di entrare in contatto con uno spazio creativo, quindi uno spazio dove si fa cultura, dove ci sono delle simulazioni, dove c'è della bellezza da poter guardare e si ha la possibilità di esprimersi attraverso la creatività, penso che possa essere sicuramente un granello utile per la sua formazione futura, per essere poi un adulto responsabile, sensibile, attento. E quindi proprio dalla primissima infanzia bisogna instillare quel piacere e quella predisposizione ad osservare, guardare e esprimersi anche attraverso l'arte.
Senta, l'esposizione è pensata davvero solo per bambini oppure ci sono dei modi in cui anche gli adulti possono partecipare?
Allora, io credo che qualsiasi mostra, esposizione possa essere vissuta a pieno anche degli adulti, perché in fondo ognuno di noi, ogni persona adulta può trovare quel bambino che c'è dentro di noi e sicuramente sperimentare, giocare, guardare. Ci sono dei temi molto interessanti che Castelbajac introduce all'interno ovviamente di questa esposizione, i simboli che sono legati alle bandiere, la vessillologia, l'araldica, quindi sono temi che possono essere approfonditi e possono secondo me essere anche apprezzati tantissimo dagli adulti e poi c'è tutto il mondo delle emozioni che ognuno di noi può tirar fuori.
La mostra è stata inaugurata pochi giorni fa, avete già qualche riscontro interessante al proposito?
Ma io penso qualche riscontro interessante sia stata proprio la nostra inaugurazione. Abbiamo avuto tantissimo pubblico, tantissime famiglie, tantissimi bambini, molto divertiti. Abbiamo notato proprio quanto gli adulti partecipassero in maniera attiva a, appunto, le esperienze proposte all'interno dello spazio espositivo, e quindi non erano soltanto degli accompagnatori dei loro bambini, dei loro figli, ma erano proprio attori, partecipi di quello che stava accadendo, e già questo penso che sia un riscontro molto positivo.
Bene, grazie mille a Emanuela Bergantino, responsabile didattica del Museo in Erba, che abbiamo sentito per la presentazione di questa nuova mostra, Il Popolo di Domani. A proposito, sono 25 anni di attività, immagino ci sia qualche altro progetto in ballo, ma forse ci risentiamo fra qualche tempo, giusto?
Volentieri, sicuramente possiamo risentirci per parlare di tutte le nostre attività e di quello che desideriamo portare ai bambini, alle famiglie, al territorio.
Benissimo, grazie mille ancora Emanuela Bergantino, grazie per essere stata con noi, alla prossima. Ricordiamo che si possono portare figli, nipoti, cuginetti o anche il proprio spirito bambino al Popolo di Domani presso Museo in Erba di Lugano fino al 17 maggio del 2026.
Kappa.
Quand vient le soir, que les braves gens vont se coucher, je les sens histoire de voir la nuit du bon côté en bas de chez moi. Y'a un zinc déglingué, on sait une cradingue. En bois, faut connaître pour s'arrêter devant ce zinc. Y'a souvent des grigous, les gens en ringue, qui ont jamais un sou fumant cousu. Rouler ou tout ce qui traîne, polo, prends-toi un coup. Ce que tu veux, c'est la mienne, j'aime les verrades estaminées. Lumière blafarde et les verres en poussière. J'aime tous ces bars à bon marché, remplis d'histoire, de vie et gueule cassée. Il y a pour sûr des piliers, vieux, gentil, un peu dingue, des anecdotes à raconter, les yeux dans le flou, et les coudes élimés sous tant des cons, des fous, bien que parfois ça puisse briller derrière le zinc. Il y aura toujours un taulier dans ses yeux, un flingue, qu'as tu penses à déconner, pas le plus causant, surtout là pour écouter, putain Tanguy. T'es chiant, t'as une ardoise, donc jusqu'au pied, j'aime les vieux rades estaminés, lumière blafarde et les verres en poussière. J'aime tous ces bars à bon marché, remplis l'histoire de vie et le gueule cassée. Les bistrots seront pas fermés, les vrais, les bons.
indubbiamente francesi, anzi britoni per la precisione. Abbiamo appena ascoltato il brano L'Ubriacone o Lo Spostato della band degli Ubriaconi o degli Spostati, Brandzank, in entrambi i casi. Ottima band francese dal primo album del 2022. Adesso, se vi interessa andare a teatro così, anche gratis, per favore prendete il vostro cellulare e fate subito il numero di WhatsApp di Rete 2, perché adesso abbiamo appunto dei biglietti da mettere in palio. 079 38 26 765. Abbiamo 6 biglietti omaggio del valore di 20 franchi l'uno per lo spettacolo di domenica 5 ottobre al Teatro Foce alle 15 di Kenji Shinoe dal Giappone, KAO, nell'ambito del FIT. Infatti i biglietti di questa trasmissione, i biglietti trasmessi, sono stati offerti proprio da FIT, il Festival Internazionale del Teatro. I primi 3 che manderanno nome, cognome e numero di telefono, vabbè questo è implicito, al numero di WhatsApp di Rete 2, riceveranno appunto in omaggio questi biglietti per la rappresentazione del 5 ottobre.
man we passed just tried to stare me down. And when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Dadgummit, who is he and what is he to you? I had something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he and what is he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three.
Chi è lui e cosa significa per te? Si chiede in maniera abbastanza angosciosa Bill Withers in questo classico del 1972. Ai nostri microfoni per K e Spalla oggi abbiamo una voce molto nota a chi ascolta regolarmente Rete 2, Lou Lepori, nostro corrispondente dalla Svizzera romanda, e non solo, perché questa settimana cura infatti anche il dossier di Alphaville dedicato a Gore Vidal. Allora, buongiorno Lou, come va? Tutto bene?
Buongiorno Sergio, buongiorno alle ascoltatrici soprattutto oggi e agli ascoltatori per forza di cose.
Allora, capiamo subito perché hai detto questa cosa. Tu sei in diretta da Losanna,
certo,
come sempre, ma ci parlerai di un evento che si è svolto proprio questo fine settimana a Milano, anche se vedremo che ci sono dei collegamenti anche con la regione in cui vivi. L'inaugurazione di un grande murale, opera dello street artista Paolo Pinxit, in via Cremona, raffigura 8 donne straordinarie, cioè 8 figure del femminismo italiano degli albori, a cavallo fra fine 800 e inizio 900. Di cosa si tratta, Lu?
In effetti non è un caso che questo murale sorga da venerdì scorso proprio in via Cremona, per la precisione al numero civico 27, perché è stata l'ultima dimora di una personaggia, dico bene una personaggia, molto importante, che è ritratta anche lei nell'opera di Pinxit. Si tratta di Ersilia Bronzini Maino, data di nascita 1859, morta nel 33, questo per gli estremi, attivista e soprattutto fondatrice della prima Unione Femminile Nazionale nel 1899, anzi, e poi di un celebre asilo, l'asilo Mariuccia. Il nome viene dal ricordo di una figlia morta, era destinato alle bambine in difficoltà nella Milano poverissima dell'epoca. A questa donna, hai detto appunto 8 donne, ne vengono dunque affiancate altre 7, grandi nomi del femminismo italiano nascente, tra cui alcune molto note come Maria Montessori, la pedagoga, o Sibilla Leramo, la scrittrice, e altre oggi direi ormai più dimenticate, un po' più dimenticate, come Alessandra Ravizza, Laura Solera Mantegazza, Ada Negri, un'altra scrittrice a volte anche abbastanza nota, Anna Kuliscioff, Rosa Genoni. Spesso queste donne avevano un'attività ricchissima nei ranghi del socialismo oppure dell'anarcosindacalismo. Strano tra l'altro che non sia contemplata un'altra figura determinante come Maria Giudice, una delle prime sindacaliste italiane, madre di Goliarda Sapienza, che ne parla moltissimo, che però operò più tra Tronino e Catania, quindi meno a Milano. Tra queste donne spicca ovviamente la figura di Sibilla Aleramo, che nel 1904 pubblica un romanzo ancora oggi straordinario, ve lo consiglio caldamente, che la rese celebre dall'oggi al domani, Una donna, questo è il titolo del romanzo, in cui raccontava in modo autobiografico ma romanzato lo stupro subito, il matrimonio soffocante, ma anche la fuga e l'abbandono del figlioletto per buttarsi appunto in una nuova militanza femminista insieme al socialista Giovanni Cena, tra l'altro con anche in questo caso delle attività pedagogiche per bambini nell'agro romano. L'altra donna a me particolarmente cara è Anna Kuliscioff o Kuliscioffa, compagna del presidente del Partito Socialista di allora, Filippo Turati, con cui a Milano tenne un celebre salotto in cui si ritrovava tutta la sinistra italiana e soprattutto appunto le donne in combutta col patriarcato, una sorta di amazzone intellettuale battagliera nata in Ucraina, che era venuta a studiare a Zurigo perché l'impero zarista impediva allora l'accesso delle donne agli studi superiori, poi a Berna, a Napoli, dove si laurea in medicina e ostetricia. È stata una delle sue grandi battaglie importanti, al di là del lavoro intellettuale e giornalistico, quello di aprire consultori ginecologici per combattere il flagello delle febbri puerperali che decimavano le giovani mamme colpite da setticemia, un po' perché i medici non si lavavano le mani a quei tempi, ignari di quello che potevano provocare, un po' perché in fondo era quella la sorte delle donne in quegli anni. Fu il caso anche della prima moglie del padre di Ersilia Maino, che poi, come accadeva allora, sposò la sorella della defunta, e questa poi sarà la madre di Ersilia, appunto.
Giustamente, lui in occasione dell'inaugurazione di questo murales venerdì scorso è stato anche presentato un libro intitolato Ersilia e le altre, scritto da Lucia Tancredi per l'editore Ponte alle Grazie, che racconta la vicenda singolare di questa prima femminista italiana.
Sì, è un libro particolare. L'idea è di romanzare la storia di Ersilia Bronzini Maino, ricondegandola a tutti questi movimenti e soprattutto a queste donne estremamente innovative, battagliere. Una donna per capitolo, ogni capitolo ha il nome di una donna, mostrando una rete di incontri, di interscampi, di collaborazioni giornalistiche o sociali, appunto del campo sociale. Il libro cuce insieme la storia di Ersilia dalla nascita, che già dice qualcosa, come avrete capito, di determinante sulla storia e l'oppressione delle donne nell'Italia post-unitaria, e poi con gli incontri determinanti con questa pleiade di donne forti e combattive che appunto ritroviamo anche sul murales appena inaugurato, su cui tra l'altro c'è anche un codice QR che permette di sapere di più sulle loro storie, sulle loro vicende. Il libro di Lucia Tancredi è molto ricco, molto affascinante, ahinoi scritto in uno stile che personalmente ho trovato un tantino antiquato e un po' arzigogolato, e ci presenta appunto questo vasto intreccio tra storia, militantismo, vicende personali anche particolarmente dure, devo dire. E se posso consigliarvi tra l'altro un altro libro da leggere assolutamente, che è uscito l'anno scorso, è una raccolta di testi formidabili della mia bene amata Anna Kuliscioff, curata da Fiorenza Taricone per l'edizione Fuoriscena. Già il titolo di quel libro è un programma: Non sono la signora di nessuno, lo disse a un famoso congresso socialista quando venne presentata come la compagna, la signora del presidente Turati. Vi assicuro che leggendolo scoprirete che l'attuale lotta contro il patriarcato e la violenza di genere, anche se i relativi termini sarebbero stati elaborati solo dagli anni 30 da Margaret Mead e poi negli anni 50-60 da Edward Morlet, era già all'ordine del giorno nei primi anni del Novecento e anche in Italia. Tra l'altro la collega Sabrina Piso ne ha parlato ad Alphaville meno di un anno fa con la curatrice di questi testi della Kuliscioff. Ritrovate l'intervista sul sito di Rete.
Lu, allora, questi avvenimenti, la presentazione del libro e il murale, si sono svolti venerdì a Milano, ma tu, visto che sei in Romania, adesso ci spieghi qual è il collegamento appunto con la Svizzera.
Sì, ce ne sono, direi, per cominciare molti, direi per cominciare vorrei ricordare la presenza nel nostro paese, in particolare alla Lausanne e Zurigo, per non parlare dei foyer giurassiani della prima scissione anarchica di Kropotkin a Saint-Imier, appunto nel Giura, di figure di spicco del femminismo sindacal libertario, come appunto Anna Kuliscioff che passa in Svizzera o Margarete Fass-Hardegger, ma anche e soprattutto di Angelika Balabanova, che era stata l'amante dell'allora socialista Mussolini e poi anti-mussoliniane ovviamente e militante fiammeggiante. Ha scritto un libro che si intitola Ma vie de rebelle, una vita lunghissima la sua che finisce 60 anni fa, negli anni 60, la sua, anche se poi fu messa un po' da parte dai socialisti e dalla sinistra comunista del secondo dopoguerra. Recentemente il collega Alberto Toscano, corrispondente Rai a Parigi, ha scritto una bella biografia su di lei intitolata Camarade Balabanov, vie et lutte de la grande mère du socialisme, la nonna del socialismo, trovo il titolo un po' paternalista, ma via. E infine mi piacerebbe ricollegare il murales di Milano con quello che sta succedendo a Ginevra da alcuni anni. Il municipio di Ginevra, appunto, ha deciso di ribattezzare alcune vie e di crearne alcune nuove coi nomi di personalità femminili, visto che più del 90% dei nomi di strade era rigorosamente maschile e qualche volta anche afferente a personalità tutt'altro che raccomandabili. Il caso più famoso è quello del colonialista negriero, diciamo così, Karl Vogt, che dà il nome di una via di Ginevra. È stata fatta una ricerca da cui è emersa una lista e anche un bel libro con 100 donne politiche, artiste, scienziate ed anche personaggi comuni, come per esempio le lavandaie morte in un tragico incendio di una chiatta sul Rodano, ed è iniziato il cambiamento molto progressivo dei nomi delle vie. Cambiamento tutt'altro che facile, direi, perché alcune di queste targhe che si aggiungono per non creare confusione a quelle vecchie, dunque ci sono le due targhe, quindi non perdete il nome della vostra via d'un colpo, sono state vandalizzate e strappate dai muri, dai cittadini e nottetempo ovviamente. A dimostrazione che resta ancora molto da fare perché la memoria femminile e in qualche caso femminista venga integrata nel tessuto sociale. Per questo mi sembra importante anche il murales di Milano, oltre ai libri, le cerimonie, i ricordi, tutto quello che possiamo fare anche noi in radio, perché sono segni come i Denkmale o i Malmale tedeschi, pensate a quello famoso di Berlino sulla memoria della Shoah, che rendono lo spazio urbano già per cominciare più ricco storicamente, più variegato, e poi ci interpellano non solo intellettualmente ma proprio fisicamente per ricordarci che la storia non l'hanno fatta solo i maschi dominanti.
Grazie Lulepore per il tuo cappa e spalla dedicato alle 8 figure femminili d'inizio Novecento raffigurate in questo murale che è stato inaugurato venerdì a Milano in via Cremona. E ricordiamo che c'è anche il volume Ersilia e le altre di Lucia Tancredi pubblicato dall'editore Ponte Alle. Grazie. Grazie, scusa il gioco di parole, grazie mille Lulepore. Ci sentiamo presto perché insomma, in un modo o nell'altro i nostri destini si incroceranno ancora, ne sono sicuro.
Come cappa e spalla. Buona serata, grazie.
Calla la notte, rotola la botte,
cala su un quartiere nera, nera, nera.
Nero stregone agita il bastone, batte sul vidro nel flusso del voodoo. Scrollano le tibie là dentro alla fossa, una marimba d'ossa nella notte ingrossa. Alla luce della cera salgono le calaveras, il disco del teschio suona il bambo voodoo. E ancora bambo,
bambo,
quantunque bambo,
bambo,
per sempre bambo. Danzano gli scheletri nascosti nell'armadio, flauti di vertebre, di ulne, di radio. Danzano le rotule, le tibie, le clavicole, il canale, il midollare, gli ossi sacri, tutù. Escono gli scheletri stipati negli stipiti, fanno pedi patetici per strada sincopatici. Danzano l'altro mondo, danzano senza fondo, danzano attorno, fanno il mambo voodoo. E ancora mambo!
Bumble.
Per sempre Bumble.
ne rinascono i diafisi, gli epifesi, spugne, cartilagini, i bacini pelvici, danzano le scapole, gli omeri malleoli, danzano la vita, fanno il mambo voodoo. E ancora mambo, quantunque mambo, per sempre mambo.
Risata di Vinicio Capossela con questa Voodoo Mambo. Chissà con cosa si può legare appunto la musica del nostro Capossela, per esempio con un bel piatto. Lo dico perché in realtà adesso con Alice Tognacci, responsabile editoriale della nostra proposta tematica Food, che trovate sia nella pagina web rsi.ch/food e su Instagram sulla pagina RSI Food, parliamo proprio di una ricerca che mette assieme la musica e il cibo. Buonasera Alice.
Ciao Sergio e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, da dove partiamo? Allora, la ricerca è molto curiosa, ma è meno leggera di quello che può sembrare. Poi lo scopriremo.
Sì Sergio, perché la ricerca risponde alla domanda se la musica può cambiare il modo in cui mangiamo e percepiamo quello che mangiamo. E la risposta è sì, e senza che ce ne accorgiamo. E lo testimonia proprio questo studio recente condotto da un team di ricercatori italiani dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, alla quale sono particolarmente legata, Sergio, perché vengo da lì, mi sono laureata lì qualche anno fa, non specifichiamo quanti.
Non è il caso.
E lo studio dimostra come il tempo della musica, ovvero la velocità in battiti per minuto, quindi i famosi BPM, possano modificare non solo la percezione del gusto, ma anche il comportamento alimentare delle persone. E come è stato condotto questo esperimento? Semplificando, vi posso raccontare che 124 persone sono state sottoposte a un pasto, a una focaccia, a dire la verità, quindi tutti avevano la stessa focaccia, ma sono stati divisi in due gruppi, tutti inseriti all'interno di una cabina asettica, se così vogliamo dire, e alle orecchie, quindi nelle cuffie, è stata mandata per il primo gruppo una musica lenta, al tempo lento, quindi sugli 85 bpm, e al secondo gruppo invece una musica più veloce, e siamo sui 145 bpm. E cosa misuravano i ricercatori durante l'atto, quest'atto del masticare? La velocità di masticazione, il numero di morsi, il tempo tra un morso e l'altro, la durata complessiva del pasto e addirittura lo stato emotivo. Il risultato è stato abbastanza sorprendente perché effettivamente la musica lenta ha registrato una masticazione più rilassata, più lunga e accurata, mentre la musica veloce accelerava un po' il tutto e quindi anche il pasto. E questo in pratica ci spiega che il nostro cervello in effetti si sincronizza con la musica che ascoltiamo e trascina anche il corpo e quindi anche la bocca, mi viene da dire, no?
Senti, ma influisce il genere musicale? Perché qui stiamo parlando di una questione molto tecnica, i battiti per minuto. E il genere musicale influisce, è stato studiato anche questo?
Allora, in questo studio specifico no, però ho chiesto conferma a uno dei ricercatori, Riccardo Migliavada, che ringrazio, il quale mi ha detto che nel loro studio no, ma ci sono studi, almeno un altro al mondo c'è, che si lega anche al genere, ma mi ha aggiunto, diciamo, questa particolarità del fatto che abbiano studiato anche il suono delle frequenze. E quindi le frequenze, è stato registrato che le frequenze porterebbero ad avere una percezione diversa, per esempio, delle note dolci e dei gusti amari, ovvero rispettivamente le frequenze più alte, quindi i suoni acuti, possono aumentare la percezione della dolcezza, mentre le frequenze più basse, quindi i suoni più gravi, aumentano quelle dell'amaro. E la cosa interessante, Sergio, che non abbiamo sottolineato, ed era anche il perché, dicevamo, questa ricerca è meno ludica di quello che sembra, è che contare la masticazione, cioè vedere quanto effettivamente cambia la masticazione in base a una musica anziché a un'altra, è molto importante, perché è un'informazione che viene data al cervello molto importante. Ovvero, se tu mastichi più lentamente, ti senti più sazio e più a lungo, e questo ti porterà anche a fare scelte a tavola più consapevoli. Ed è anche per questo che questo studio potrebbe essere messo in atto, diciamo così, in mense, per esempio, nelle mense, studiando delle playlist apposite che portino poi il consumatore ad avere delle scelte inconsciamente più sane, per esempio, e sostenibili.
Quindi una manipolazione buona in questo senso.
Buona,
diciamo.
Buona, inconsapevole ma buona.
Va bene. Possiamo estendere questo concetto, per esempio, al vino, l'abbinamento con il vino?
Assolutamente sì, Sergio, anzi, bene. Lì nel mondo del vino ci sono diversi gli studi datati una decina di anni fa, quindi neanche troppo recenti, che invece hanno associato l'abbinamento del genere musicale a un tipo di vino.
Allora proviamo con questo. Con questo cosa va bene?
Beh, con questo le ricerche dicono, non me lo invento io, non voglio così appropriarmi delle ricerche degli altri, dicono che con la musica classica sono gli spumanti eleganti ad essere associati.
E con questo? Ma il Davis va sempre bene, ma
va sempre
cosa,
bene,
ci,
vai
cosa ci beviamo?
Tocchi corde. E sono con questi jazz così morbidi, soft, anche il vino. Richiama un vino rosso soft, dalle note aromi caldi, ma rossi con tannini levigati. Quindi mi verrebbe da dire un pino nero dei Grigioni, se vogliamo rimanere in Svizzera, il nostro Merlot ticinese. Un Chianti, se vogliamo andare in Toscana.
Con questo pezzo posso immaginare cosa va bene, ma lo lascio dire a te.
Qui vanno bene dei tannini belli ruvidi, belli presenti e potenti.
Il termine esatto.
E quindi andiamo sui nebbioli piemontesi, i baroli, ma anche un cornalon del Vallese.
Ultimo abbinamento che ti propongo è questo.
Quando sei qui con me, Sergio, qui me lo puoi dire anche tu. Questa leggerezza, questa leggiadria,
allora,
che cosa ti richiama?
Bianco.
Bravo, un vino bianco leggero, profumato, fruttato.
Okay.
Un rosé, va bene, bello fresco anche, perché anche la temperatura vuole la sua parte.
Chissà cosa penserà il nostro pubblico, speriamo appunto di non creare delle immagini strane. Allora, a questo punto noi cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa ricerca è stata sicuramente più illuminante di quello che poteva sembrare dal titolo, e chissà, magari questo lo possiamo anche riportare a noi, alle nostre abitudini. Per esempio, io mastico abbastanza velocemente e voracemente, non credo sia una buona idea.
No, comunque, anzi anche i nutrizionisti riportano molto l'importanza del masticare, no, lentamente e consapevolmente, e comunque tutta la ricerca e l'approfondimento a riguardo con tantissime altre curiosità le trovate sul nostro sito rsi.ch/food e sulle nostre pagine social RSI Food.
E grazie mille quindi ad Alice Tognacci, che ritroveremo la settimana prossima, sempre martedì, per i consigli di K. Per una larga fetta della popolazione, non solo di questo spicchio di pianeta, il mondo del lavoro è la fonte principale di sostentamento, quando va bene di soddisfazioni, quando va male di travasi di bile. È anche un pozzo quasi senza fondo di seri spunti di riflessione, ricerche serie, notizie più o meno serie. Un paio di queste mi hanno quasi trasformato nella protagonista del paradosso attribuito al filosofo francese Jean Buridan. L'asino, lo ammetto, ho una predilezione per questo animale, che, posto alla stessa distanza fra due mucchi equivalenti di fieno, non sa cosa scegliere e muore di fame, ahimè, a presumibile conferma dello scarso acume riconosciutogli. Notizia numero 1. Una grande azienda, non facciamo nomi, vende quantità industriali di bevande calde stimolanti, ristruttura, tradotto in italiano, licenzia delle persone. Non solo in Svizzera, come abbiamo sentito già qualche giorno fa, ma un po' in tutto il mondo. Ma la notizia non è proprio questa, o non è solo questa. La notizia è che per la ristrutturazione la grande azienda ha una strategia, e cioè quella di spingere i collaboratori ad andarsene. Se vuoi continuare a lavorare, o accetti queste condizioni, di solito non migliorative, oppure te ne vai. Notizia, articolo numero 2. Nelle grandi aziende aumenta sempre più il numero di collaboratori che non sanno descrivere il proprio lavoro, o peggio ancora si vergognano a spiegarlo. Un paio di citazioni da questo bell'articolo del giornalista inglese Alex McCann, che chiede ad una sua amica: qual è il tuo lavoro? Facilito l'allineamento degli stakeholder fra i flussi di lavoro interfunzionali. Un altro gli dice: gestisco un team di 12 persone che creano documenti per altri team che creano documenti per i dirigenti senior che non leggono i documenti. Guadagno 150.000 sterline all'anno, è completamente assurdo, e lo sto cavalcando il più a lungo possibile mentre costruisco qualcosa di reale a parte. Complimenti per l'onestà. Mettendo assieme le due notizie, la domanda sorge abbastanza spontanea. Che futuro hanno le aziende, piccole o grandi che siano, che svuotano di valore, di senso, il lavoro delle persone, da una parte spingendole ad andarsene o dall'altra chiedendo loro di fare cose inutili? E a questo punto, se Jean Buridan, il filosofo francese, fosse vivo oggi, siamo proprio sicuri che sceglierebbe ancora l'asino come simbolo del suo paradosso? Un classico degli Steely Dan, nel gruppo di Donna Fagen e Walter Baker, da uno degli album più famosi della loro discografia, 1977, Asia. Qui invece abbiamo un pezzo fresco fresco da Canto Conte, quindi proprio di quest'anno, della cantante Ilaria Patassieni, in arte Pilar. Queste sono Le architetture lontane. Fra poco parliamo di libri divertenti.
Avvenne per caso in una stradina moderna sotto la pioggia, gli ombrelli che fanno zoom 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 e l'universo fa boom boom boom. Lui una canzone francese, lei una rossa risata irlandese. Pioffero languidi giorni, piovvero languidi giorni. Sì, ma io dov'ero andato, tutto mi sarei guardato e ne avrei scritto anche meglio di così. Lui era un loden portato da una dolcezza senza rimpianti, tasto di classici ardenti, la pipa morsa tra i denti. Lei era un cavallo, un gatto, un'ondata di mare nordico al sole, vestita come uno vuole, vestita come uno vuole. Sottane, architetture lontane. La vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese, gli ombrelli che fanno zoom 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 e l'universo fa boom boom boom.
E questa era Ilaria Ilarra Patassini con Architetture lontane. A proposito di proposte di lettura, insomma, delle proposte che sono marchiate in particolare RSI, vogliamo parlare di un articolo che è stato pubblicato ieri sulla nostra pagina Cultura della RSI. L'autore è Alessio Fonflue e ha un bel titolo che fa subito, insomma, riflettere: tutti quanti dovremmo leggere molti più libri che fanno ridere. Questo è lo spunto che abbiamo colto per questo spazio di K. Quindi, oltre a rimandarvi a questo, al link di questo articolo, abbiamo pensato di chiamare un esperto della materia, un amico di Rete 2, e cioè Luca Zesi, stand-up comedian, amico di Rete 2, perché tra l'altro è stato anche uno dei protagonisti della nostra festa alla Foce di Lugano della scorsa estate. Ridere è una cosa seria, e ha realizzato con noi diverse serie di Alphaville. Luca, noi vorremmo parlare con te di comicità, ma soprattutto di letteratura comica. Quindi, prima di tutto, benvenuto Luca Zesi.
Ciao, ciao, buonasera.
Allora, parliamo di questa letteratura. Si tratta di un genere letterario che ha grande successo, non da oggi. Dalle commedie di Aristofane, passando per Jonathan Swift, col suo Una modesta proposta suggeriva che il modo migliore per risolvere la questione del sovrappopolamento dell'Irlanda del Settecento fosse dare in pasto i bambini poveri ai ricchi anglo-irlandesi, tanto per dire quanta cattiveria ci poteva essere, fino a Daniel Pennac o al recentemente scomparso Stefano Benni. La letteratura comica ha conosciuto grandi autori, grandi talenti ed è tutt'altro che un genere minore, sebbene ancora qualcuno ci provi a sminuirla e così metterla nell'angolo. Luca, alla fine di una giornata di lavoro, quando si stacca, ci si vuole rilassare, tu cosa prendi per rilassarti? Ti fa ridere qualcuno che lo fa per mestiere o per esempio tu la sera leggi Ulisse di Joyce?
Allora, guarda, io ti potrei cominciare a dire che i libri meno comici sono i libri manuali di comicità. Ne ho letti circa una trentina, perché è come veramente come avere di fronte una sedia, no? Di cui tu sei innamorato per l'aspetto del design, della forma, e averla come un manuale di istruzioni di Ikea, quindi smontata con tutti, no, i movimenti che devi fare per attaccare i pioli, lo schienale, eccetera, eccetera. Un po' più o meno i manuali di comicità funzionano così, destrutturano e in qualche modo anestetizzano quello che è il piacere, diciamo, della comicità scritta. Invece la letteratura, i romanzi hanno una tradizione per me straordinaria, ognuno, diciamo, ha i suoi preferiti, tu ne hai citati alcuni abbastanza classici. Io per esempio per anni ricordo ancora le risate vere, cioè non a denti stretti ma proprio vocali, fonetiche, che mi ero fatto leggendo da ragazzo, insomma, la versione di Barney. Perché? Perché la letteratura ha, diciamo, degli svantaggi rispetto a quello che è, che ne so, l'audiovisivo, nel senso che l'audiovisivo ha molte più possibilità, no, di far scaturire una risata, però ha la possibilità di andare a una profondità intellettuale che spesso invece la figura umana rappresentata dal cinema, dalla televisione, fatica, ecco, quindi ha delle sfumature diverse. Quindi penso che la letteratura comica sia una risorsa straordinaria per mantenere allenato quella che è la propria percezione del comico, che è molto molto diversa.
Allora, oltre alla versione di Barney che hai appena citato, hai qualche altro libro, un autore, un'autrice di riferimento?
Penso che in questo caso, se torniamo, diciamo, al settore... il comico che ha la capacità di farmi forse ridere di più è quello che ho letto anche di più, è stato Woody Allen, senza dubbio, che poi ha avuto una lunga pausa e adesso è rientrato un po' in quel solco, per tanti motivi, un po' per il tipo di, diciamo, di quasi di cliché, no, che abbiamo, secondo cui il comico, anche secondo tanti drammaturghi, poi insomma ha forse il vantaggio di poter partire dal dramma, attingere e poi andare a scavare ancora oltre e forse sotto all'ultimo strato, no, di mattoni del dramma c'è la capacità di tirare fuori l'aspetto grottesco o tragicomico, se vogliamo rimanere, diciamo, nello stesso filo a piombo della tragedia. Quindi lui è secondo me uno dei migliori in questo senso, non è un caso, insomma, non sono casuali anche le sue origini, perché quello è un filone molto,
molto ricco, certo.
Molto battuto. Sì, certo.
Ma secondo te qual è l'aspetto universale della comicità di Woody Allen, che appunto si fa capire praticamente in tutto il mondo?
Questa è una domanda interessante, perché... diciamo che ha la capacità che hanno probabilmente anche altre opere stratificate, come per esempio stessa matrice, cito i cartoni animati, i Simpson, di avere così tante stratificazioni da intercettare a seconda dei piani in cui si scende un discreto numero di persone. Quindi sulla stessa battuta può essere recepita da più persone che ci vedono dentro più cose, più riferimenti, più modi di, diciamo, di specchiarsi in quello che ha detto, o appunto cultura, quindi riferimenti magari, so, Woody Allen facendone tanti anche alla filosofia, in qualche modo come se si giocasse, no, una fetta di pubblico, però poi riesce a prenderli facendo secondo me delle descrizioni che vanno a incontrare la memoria, no, visiva. Ecco, io credo tantissimo che il visivo nel romanzo, che è una delle tecniche che tra l'altro uso di più anche io, sia una delle cose che faccia ridere di più, cioè la capacità di inserire nella mente del lettore un'immagine piuttosto vivida, riconoscibile, e quindi che sia poi la scaturigine della, della risata. Ecco.
Una nota personale, Luca, tu ti sei laureato in filosofia teoretica con una tesi su Georges Bataille, il teorico del non sapere. Tanto serio studio ti ha fatto venire voglia di ridere, alleggerire il tutto?
In un certo senso sì, nel senso che poi lui in qualche modo teorizzava la risata di fronte alla morte. È una risata ovviamente molto molto più amara rispetto a quella che può essere una risata umoristica, però era uno strumento per in qualche modo esorcizzare, era un po' il secondo movimento hegeliano, quello di Bataille, cioè il negativo che diventa positivo, ecco. È un suo modo di fare che in qualche modo richiamava questo aspetto, però no, Bataille non aveva praticamente, non ricordo nessuna riga umoristica in migliaia e migliaia di pagine, che è una cosa interessantissima, perché se posso dire, a ogni comico piacciono dei riferimenti a delle tecniche particolari, no? Quando io, e mi rivolgo magari ad alcuni vostri ascoltatori che erano presenti durante il festival che abbiamo fatto assieme, no?
Sì.
Sul lago di Lugano, questa bellissima cornice, quando io proposi il titolo della kermesse, che poi tu l'hai sintetizzata prima, proposi questo titolo che, dovendosi poi il festival svolgere il 31 agosto 2024, il titolo che io proposi era Storia dell'umorismo svizzero dal 1 settembre 2024 ai giorni nostri, che voleva essere un ribaltamento, no, del concetto della storia dell'umorismo svizzero a beneficio di autoironici ascoltatori del festival. Quindi quello che posso dirti io è che normalmente ognuno di noi cerca qualcosa che non ha o di inaspettato. A me una cosa che piace tantissimo è l'umorismo involontario, che non è una cosa che si possa in qualche modo comandare. È l'anziano che cade dalle scale, cioè con una mano gliela allunghi e con l'altra ti copri il viso perché ti vergogni di ridere in faccia. Ecco, insomma, è una di quelle cose lì che sono bellissime e allo stesso tempo tirano fuori delle cose di te che magari non sapevi neanche di avere.
Luca, è stato un piacere ospitarti, grazie per il tuo punto di vista, la tua esperienza, il tuo racconto, insomma, su quello che ruota attorno alla comicità. Lo ricordiamo, siamo partiti da un bell'articolo di Alessio Fonflue sulla nostra pagina della cultura della RSI.ch, in cui si racconta appunto come, per esempio, il regalo di un libro di un autore divertente come Giobbe Covatta, da parte della mamma di Alessio in questo caso, gli abbia cambiato la vita. E alla fine la tesi principale è che è importante leggere libri, ma è importante leggere soprattutto i libri divertenti. Grazie ancora, Luca.
Grazie a voi, un abbraccio e buona serata.
Questa è Watermelon Man Version, è una coppiata interessante, è un chitarrista Lionel Luecke assieme al DJ della BBC Gil Peterson. Siamo quasi alla fine di questa puntata di K. Io vi lascio con la riedizione, la riproposizione di Modem, che quest'oggi parla di piazza finanziaria e regolamentazione. Con questo io vi auguro una buona continuazione di ascolto e vi ringrazio. Sergio De Laurentiis vi dà appuntamento a domani per una nuova edizione di K.